Amen.
Oh ja, ist wunderbar. Oh ja, ist wunderbar. Die Sonne, der Mond und der Sternenschein sagen es laut, ist wunderbar. Ich weiß, ist wunderbar. Ich weiß, ja, ich weiß, ist wunderbar. Wir bezeugen, ist wunderbar. Wir bezeugen, ist wunderbar. Das Wort und das Blut und der Heilige Geist. Wir bezeugen, ist wunderbar. Sein teures Blut, es floss ja für mich so gut. Wir rühmen den Sieg vom Kreuz allein, preis sei Jesus in Ewigkeit.
Amen.
Adesso invitiamo il fratello Frank. Vorrei anch'io salutare e dare il benvenuto ad ognuno di voi nel prezioso nome del nostro Signore e ci auguriamo le ricche benedizioni di Dio. Noi salutiamo e diamo il benvenuto specialmente a tutti coloro che forse sono qui oggi per la prima volta in mezzo a noi. Vorreste alzare la vostra mano o vorreste alzarvi in piedi? Chi è qui oggi per la prima volta? Sicuramente qualcuno. Voglio mettermi gli occhiali affinché possa vedere in modo appropriato. Sì, là. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica. Là c'è un altro. Qui c'è una sorella. Dio ti benedica. Qui alla mia destra vedo il mio amico dall'Arizona, da Flagstaff, Arizona. Dio ti benedica in mezzo a noi. Il fratello Gene Shanks, il genero del fratello e della sorella Fleck. È proprio così bello che puoi essere qui oggi. Nella stessa maniera diamo il benvenuto a ciascuno di voi, anche tu sorella mia. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Potete sedervi adesso. In questi giorni, oggi e domani, avremo la possibilità di riconsacrare la nostra vita nuovamente al Signore per arrenderci pienamente a Lui e lasciare che lo Spirito di Dio operi. Il tempo in cui siamo arrivati è veramente molto serio. E penso che posso dire qui, se consideriamo che di nuovo i fratelli e le sorelle sono venuti da tutta l'Europa, alcuni hanno percorso 1700 chilometri, altri 1300 chilometri ed altri hanno percorso simili distanze per essere qui oggi, 600 o 800 chilometri. Allora noi scopriamo che Dio ha mandato una fame di ascoltare la sua parola. Sentitevi semplicemente a vostro agio, da tutta l'Europa. Non sentiamo di nuovo menzionare tutte queste differenti nazioni. Tutta l'Europa è rappresentata qui. E così ringraziamo il Signore che possiamo ancora radunarci insieme per ascoltare la parola di Dio. Tutto il mondo ci saluta, iniziando dal fratello Wallström della Danimarca giù fino a Città del Capo e dall'est e dall'ovest. Tutti i fratelli mandano i loro saluti. E da questo luogo noi salutiamo i nostri fratelli in Cile in modo particolare e auguriamo loro la benedizione di Dio. Si potrebbe fare un resoconto dei viaggi missionari. Anche altri fratelli fanno dei viaggi missionari. Il fratello Barillet, il fratello Leonard, il fratello Didier, il fratello Gilbert e il nostro fratello dall'Olanda che è appena ritornato dalla Bolivia. Noi siamo veramente riconoscenti a Dio per tutti i fratelli che hanno in cuore di portare la parola di Dio. Il nostro fratello Barillet si è ammalato. Egli è molto ammalato e ci ha chiesto di ricordarci di lui nelle nostre preghiere. Lo scorso mercoledì sera abbiamo letto una parola qui. L'ultimo verso in Marco, capitolo 7. Giusto l'ultima parte dell'ultimo verso. Marco, capitolo 7, giusto alla fine. Egli ha fatto ogni cosa bene. Una meravigliosa affermazione. E questa affermazione è corretta. Egli ha fatto ogni cosa bene. Con chi egli fece ogni cosa bene? Con tutti coloro che venivano a lui. Con tutti quelli che cercavano aiuto da lui. Leggiamo interamente la seconda parte. Egli ha fatto ogni cosa bene. I sordi li fa udire e i muti li fa parlare. Ma essi venivano a lui. Essi venivano a lui con fede. Prima che veniamo ai recenti sviluppi del nostro tempo, permettetemi che vi legga in Romani capitolo 1, Romani capitolo 1, e qui noi leggiamo il verso 18. Romani capitolo 1, verso 18. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ingiustizia degli uomini che soffocano, ascoltate attentamente, che soffocano la verità con l'ingiustizia. Dall'epistola di Giuda leggiamo il verso 3. Giuda, verso 3. Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della vostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Potremmo leggere numerosi passi della Scrittura che parlano della verità della parola. Ed anche il nostro Signore, il quale disse in una parola molto conosciuta nel Vangelo di Giovanni, che egli venne in questo mondo, Giovanni capitolo 18, Giovanni capitolo 18, verso 37. Giovanni capitolo 18, verso 37. Allora Pilato gli disse: ma dunque, sei tu re? Gesù rispose: tu lo dici. Io sono re. Io sono nato per questo. E per questo sono venuto nel mondo. Per testimoniare della verità. Chiunque per la verità ascolta la mia voce. Riguardo a questo tema si potrebbero leggere realmente numerosi passi della scrittura. Fratelli e sorelle, in questo mese abbiamo avuto degli avvenimenti significativi. Abbiamo avuto un cambiamento a Roma. Noi guardiamo indietro a ciò che è accaduto. E vorrei realmente enfatizzare alcuni punti. Senza entrare nella politica, poiché in questo luogo non abbiamo nulla a che fare con la politica, a meno che qualcosa accada, che in realtà è già stata predetta nelle profezie della Bibbia e che deve avere luogo ora nel tempo della fine ed avrà luogo. Ho portato con me alcune riviste ed anche alcuni estratti presi da internet per un solo scopo. Vi mostro ancora una volta una fotografia con tutti questi vestiti di porpora, con tutti questi che sono vestiti di porpora. E poi la domanda: cosa dice la scrittura? Naturalmente noi non siamo interessati a ciò che è scritto qui. Ci sono molti rapporti, molti articoli. Noi siamo interessati soltanto a ciò che è scritto nella Bibbia. Nel sesto suggello è scritto in merito a quelli vestiti di porpora che insieme ai re della terra cercheranno rifugio e fuggiranno gridando ai monti e ai colli: cadeteci addosso e nascondeteci dall'ira di colui che siede sul trono. Apocalisse, capitolo 6, verso 14 e poi il verso 15. E il cielo si ritrasse come una pergamena che si arrotola. E ogni montagna e ogni isola fu rimossa dal suo luogo. E i re della terra, e i grandi, e i capitani, e i ricchi, e i potenti, e ogni servo, e ogni libero, si nascosero nelle spelonche e nelle rocce dei monti. E dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dal cospetto di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. E chi può reggere in piedi? Giusto per avere una veduta d'insieme, 482 anni fa fu un tedesco che Dio usò per fare una breccia con la Riforma. Fu un monaco tedesco che inchiodò le 95 tesi nella cattedrale di Wittenberg. E la Riforma prese il suo corso fino a Ginevra, fino a Graz. Così è scritto nella storia della Chiesa. Adesso è di nuovo un tedesco che richiama indietro tutte le chiese che sono uscite dopo la Riforma. Le richiama indietro nel grembo della madre. E loro ubbidiscono, loro vengono. L'invito viene accettato. Si può leggere qui in tutto ciò che è scritto. Fratelli e sorelle, se non ci fossero profezie della Bibbia al riguardo, se la testa, una delle sette teste che ricevette la ferita mortale, non fosse stata di nuovo sanata, se non ci fosse Apocalisse 13, per avere una veduta d'insieme davanti a noi, allora non avremmo modo di parlarne. Per noi non è sufficiente prendere soltanto degli articoli da internet. Noi abbiamo bisogno dell'orientamento spirituale. Riguardo a questo scriveremo, perché è proprio così importante vedere come tutta l'umanità, e questo l'abbiamo visto, tutta l'umanità piega le ginocchia e dà luogo un'adorazione come non c'è stata mai prima qui sulla terra. Già per l'addio del precedente e poi per l'incoronazione dell'altro. I conduttori protestanti si sono inchinati con le mani congiunte, forse recitando pure il Padre Nostro al riguardo. Tutti hanno mostrato il loro rispetto e il loro onore. E l'inaugurazione è stata fatta in modo simile. Chi l'ha guardato un po', io non avevo molto tempo, tuttavia ho visto qualcosa per la quale non ci sono parole. Mi sono venuti in mente giusto due passi della scrittura. Uno, in Filippesi, dove viene detto che quando il nostro Signore inizierà il suo regno, ogni ginocchio dovrà piegarsi davanti a Lui ed ogni lingua l'adorerà, come già predetto nel profeta Isaia. Ogni ginocchio si piegherà dinanzi a me ed ogni lingua mi confesserà. Dunque, c'è qualcosa là. Davanti a chi piegano le ginocchia, chi viene adorato, e tutto il mondo sembra aver parte in ciò, tranne quei pochi che forse hanno qualche dubbio. Non voglio andare ancora in tutti questi dettagli, tuttavia deve essere detto questo qui. In un articolo preso da internet viene detto: l'ultimo papa, secondo la profezia del tal dei tali, l'ultimo verrà e durante il suo ufficio Roma sarà distrutta. E un terribile giudice giudicherà le persone. Questo è scritto in internet. La mia Bibbia dice in Apocalisse 18, Apocalisse capitolo 18, verso 16, ai la gran città che era vestita di lino fino e di porpora e di scarlatto e adorna d'oro e di pietre preziose e di perle, una così grande ricchezza è stata devastata in un momento. Così è scritto nella Sacra Scrittura. E così accadrà. Un altro scrive qui, anche in internet, i 264 papi precedenti non erano soltanto persone pie o persone spirituali. Anche in merito a questo non vogliamo giudicare. Voglio semplicemente mostrarvi, forse ve l'ho mostrato prima, che realmente, secondo il credo o secondo la superstizione della Chiesa Cattolica, 266 compartimenti sono pronti nel Vaticano, dove i papi vengono collocati quando muoiono. 264 sono pieni. Il 265 è in carica adesso, dal 24 aprile, e poi viene la fine, poi viene l'ultimo. Tuttavia, non perché viene detto così, ma perché siamo arrivati veramente alla fine del tempo, dove ogni cosa viene unita sotto Roma, come era durante il tempo dell'impero romano. In realtà, questo Papa attuale non ha da fare molto, quasi ogni cosa è già stata fatta. E non voglio spendere molto tempo con questo, non voglio prendere il vostro tempo. Tuttavia, molte pagine sono state scritte al riguardo. Come tutte le religioni realmente si inchinano e si sottomettano e trovano la loro via verso Roma. Ed è stato proprio l'ultimo Papa, il primo a visitare la sinagoga ebraica a Roma, è stato l'ultimo Papa che ha visitato la moschea a Damasco. È stato l'ultimo Papa a sostare presso il muro del pianto a Gerusalemme. È stato lui ad andare a Yad Vashem, nel luogo dove viene mostrato l'olocausto. Egli realmente si è preso cura di tutto, affinché ogni cosa fosse preparata. E ciò accade adesso. C'è solo una cosa da enfatizzare che voglio fare qui. In merito alla tiara. La tiara sul capo del Papa è stata naturalmente la corona. È la triplice corona. È fatta d'oro. Pensate un po'. Il 30 giugno 1963, quando ebbe luogo l'incoronazione di Papa Paolo VI, giusto alcuni mesi dopo, egli posò la corona sull'altare. E il più alto cardinale degli Stati Uniti portò questa corona, la tiara, a Washington, negli Stati Uniti. E ciò che è collegato con questo, o può darsi no, in ogni caso ciò accadde nel tempo del Concilio Vaticano II, in cui tutti i protestanti furono invitati indietro nel grembo della madre. Così l'ostacolo fu tolto dalla via. E negli Stati Uniti questa tiara, questa corona del Papa, porta molto denaro. I turisti vengono da tutto il mondo e tutti mettono i loro soldi là. Il fratello Branham naturalmente fece una dichiarazione in merito agli Stati Uniti. E noi vediamo pure adesso come nel Medio Oriente le frontiere vengono formate nel modo migliore. Il signor Putin è appena stato là adesso. Ed ecco, Egli è dall'altro lato. Egli vuole dare armi ai palestinesi insieme alla Siria. E perché è scritto nel profeta Isaia che la Siria, che Damasco sarà distrutta? Ogni cosa è realmente nell'adempimento delle profezie della Bibbia. Noi non fermeremo nulla, è il tempo della fine e queste cose devono accadere. Ciò che realmente mi tocca è giusto ancora un pensiero e poi verremo alla parola. L'ultimo libro del professor Ratzinger, il Papa di oggi. E qui dice, a pagina 74, qui vogliamo ricordare la cosiddetta confessione apostolica. Il titolo dice Prefazione alla storia e alla struttura della confessione apostolica. Io non so se voi conoscete la storia della Chiesa, se ne siete interessati, se avete letto al riguardo. Tuttavia, la confessione che fu formulata in 7 differenti concili è la confessione della Chiesa cattolica. Tutte le chiese ortodosse è la confessione di ogni chiesa su tutta la terra, anche nella chiesa pentecostale, nella quale eravamo insieme con il fratello Menat a Manila. E là essa dice: io credo nella Santa Chiesa Cattolica Romana. Tuttavia, ascoltate ciò che questo uomo scrive qui della confessione apostolica. La forma basilare della nostra confessione è apparsa nel secondo e terzo secolo in collegamento con il battesimo in acqua. Poi si riferisce a Matteo capitolo 28. Questo lo saltiamo adesso. E poi continua qui. Forse, già nel corso del secondo e del terzo secolo, la formula trinitaria di Matteo 28 fu messa al centro di tutta la questione riguardo a Cristo. Ed ora viene il punto che non voglio menzionare qui. Poi continua, dal quinto secolo, forse già dal quarto secolo, la leggenda, è scritto nero su bianco, la leggenda, qui è scritto la leggenda è apparsa dell'origine apostolica di questo testo. Magari giusto per il vostro orientamento, cosa abbiamo noi? Cosa ha da fare la Chiesa del Dio vivente? La Chiesa che secondo 1 Timoteo capitolo 3 verso 15 è la colonna, è il fondamento della verità. Cosa ha da fare con una confessione che viene dichiarata essere apostolica, ma allo stesso tempo è chiamata leggenda? Apertamente è chiamata leggenda. Cosa abbiamo da fare con ciò? Io ho dato un'occhiata nella storia dei dogma. C'è realmente la parola che vi dirò lettera per lettera. D-O-C-E-I-N. Dokein. E questa parola viene dal greco e significa sembra. Sembra. Il dogma è apparso perché ai padri della Chiesa sembrava fosse in questo o in quell'altro modo. Cosa me ne faccio con il sembra in questo o in quel modo? Io ho un solo libro e questo è il libro della verità. Qui non sembra essere così, qui è così. La parola di Dio è la verità. Fratelli e sorelle, Dio ci ha riportati al principio per fare una separazione, affinché possiamo essere un popolo separato, un popolo approvato dal Signore. Se già abbiamo letto che il Signore ha fatto ogni cosa bene, allora che sia detto anche alla fine del nostro corso. Egli ha fatto ogni cosa bene, con voi e con me. E perché egli ha fatto ogni cosa bene? Perché siamo venuti a lui, così come siamo. Siamo venuti a lui ed egli ci aiuta. Una parola in ebrei, capitolo 4, leggiamo, si può leggere continuamente. Per favore, perdonatemi che menziono un po' gli avvenimenti attuali. Ebrei, capitolo 4, verso 1. Temiamo dunque che talora, rimanendo una promessa d'entrare nel suo riposo, alcuno di voi non appaia essere rimasto indietro. Questa è una parola che attraversa le nostre ossa. Fratelli e sorelle, cari amici, esattamente 4 settimane fa l'abbiamo sperimentato, che una cattolica praticante, è entrata in questo edificio qui. Lei fu così toccata e sopraffatta dalla parola e alcuni giorni dopo è andata nella corte locale e ha abbandonato la Chiesa cattolica, essendo convinta che la verità era stata predicata, essendo convinta che la parola di Dio è la verità. Lo Spirito di Dio è tuttora all'opera. Non si tratta della moltitudine, non si tratta della moltitudine, ma soltanto alcuni qua e là. Forse dovrebbe essere detto pure qui che tutti coloro nel messaggio che si riferiscono a Dio e alla sua parola e che si riferiscono al fratello Branham e al messaggio, che realmente possano ritornare alla parola, indietro alla verità, indietro al principio, fuori da ogni direzione in cui si cammina a causa delle differenti interpretazioni. Ho portato con me 3 predicazioni del fratello Branham. Leggerò soltanto alcuni brani da ciò. Dalla predicazione "Cosa farò di Gesù detto Cristo?" qui dice, a pagina 27, questo è il tempo dell'unione. Si vedono le chiese unirsi, le nazioni unirsi. È il tempo dell'unione fra Dio e la sua sposa. E dico questo con riverenza e rispetto. Io credo che La sposa di Cristo è chiamata. Credo che lei è suggellata nel regno di Dio. Credo che la meccanica sia qua e si aspettano la dinamica che li porti via dalla terra nella gloria, nel rapimento. Noi tutti sappiamo che non è per forza né per potenza, ma per lo Spirito di Dio. Quanto spesso lo diremo qui? Dio, alla prima venuta di Gesù Cristo, mandò un messaggero e un messaggio. E di lui è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Dio lo aveva promesso. Egli adempì la sua parola. Ed ecco che un uomo mandato da Dio venne sulla scena. Dio non deve chiedere a me o a voi se può fare qualcosa. Non ha bisogno di chiedere a nessuno chi egli voglia usare, affinché la promessa fatta da lui possa adempiersi. Tuttavia i profeti sono consacrati a Dio sin dalla loro infanzia, sin dalla loro nascita, consacrati a Dio per un ministero specifico collegato al piano di salvezza. Vediamo, probabilmente non possiamo dirlo molto a lungo qui, i falsi profeti, che sono chiamati profeti mendaci nel libro dell'Apocalisse, hanno il compito di unire tutta l'umanità sotto un capo, decorando ogni cosa con la Sacra Scrittura. E poi viene anche detto affinché ci sia un solo gregge e un solo pastore. E poi viene anche detto: io pure altre pecore che non sono ancora venute, ma chiamerò pure loro. Tuttavia, queste sono le parole del nostro Signore. A nessuno è permesso di applicarle a se stesso. Questo non è permesso. Il Signore è il buon pastore che ha dato la sua vita per le pecore. Ed egli li mandò prima alla casa di Israele e disse: non andate dai gentili. E poi li mandò dai gentili, perché Dio già tramite Abramo aveva dato la promessa: in te saranno benedette tutte le generazioni sulla terra. Proprio come viene sottolineato da Giacomo nel libro degli Atti, capitolo 15, che Dio in primo luogo prende un popolo di mezzo alle nazioni e poi si volgerà di nuovo ad Israele. Perciò Paolo dovette dire: dato che voi non ricevete la parola, noi ci rivolgiamo ai gentili. Perché alla sua chiamata nel libro degli Atti, capitolo 22 e capitolo 26, gli fu detto che doveva andare alle nazioni per predicare la parola. E questo accadde. Dio ha un ordine nel suo piano di salvezza e noi dobbiamo essere collocati e posizionati in questo ordine. La parola naturalmente non è uscita da Roma, ma è uscita da Gerusalemme. E il Signore non verrà a Roma per essere celebrato là dai dignitari. Egli verrà sul monte Sion, verrà a Gerusalemme per iniziare il suo regno millenniale. E poi sarà adorato. Tuttavia, ascoltate ancora una volta ciò che il fratello Branham disse già allora. È il tempo dell'unione. Si vedono le chiese unirsi, le nazioni unirsi. Noi l'abbiamo testimoniato in tutte le lingue, alle persone è stata detta la cosa giusta e tutti sono stati d'accordo. Poi continua qui: è anche il tempo dell'unione di Dio con la sua sposa, dello sposo con la sposa. Poi continua: ed io dico questo con riverenza e rispetto. Io credo che la sposa di Cristo è chiamata. Egli naturalmente, come tutti i profeti, parlò al passato. Prendiamo il Salmo 22. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Come se ciò fosse già passato. Prendiamo Isaia 53. Egli è stato ferito a motivo delle nostre trasgressioni. È proprio così che Dio usa questa forma, perché con Dio ogni cosa è già fermamente decisa, ogni cosa è già stata fatta bene e terminata con quelli che vengono a Lui e che cercano aiuto da Lui. Tuttavia, se qualcuno apparisse con il pensiero e dicesse un momento, questa è una predicazione del novembre 1963, e prendesse letteralmente la sposa è già chiamata, allora tutti quelli che verrebbero in ritardo, che fossero nati nel 1963 o nati di nuovo dopo 1963, vedete, non si possono portare dentro i propri pensieri nelle enunciazioni del fratello Branham. Devono essere lasciate così come sono. E poi veniamo a ciò che appartiene alla dinamica, vale a dire la diretta opera dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno di questo. Non abbiamo bisogno soltanto di un'unzione, non soltanto un nuovo risveglio, ma abbiamo bisogno di essere equipaggiati con la potenza dall'alto. Non è d'aiuto per alcuno di noi ripetere quello che Giovanni Battista disse: io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Nella Chiesa primitiva ciò faceva parte della conversione, e noi dobbiamo di nuovo ritornare a questo punto, che una conversione conduce alla nuova nascita e la nuova nascita conduce al battesimo dello Spirito Santo. Ogni cosa, ogni esperienza viene fatta adesso proprio come fu fatta al principio. Poi continua, io leggo: la dinamica di questa Chiesa sarà un riempimento dello Spirito Santo che noi abbiamo ricevuto in misura ridotta. Sì, se il fratello Branham chiamò ciò che avvenne in quel tempo, chiamò ciò misura ridotta, allora cosa accadrà dopo, quando tutta la Chiesa giungerà all'unità della fede sotto la potenza di Dio e dello Spirito di Dio? Cosa accadrà allora? Ed io ricordo con gran gioia una enunciazione del fratello Branham: quello che Dio fa o ha fatto attraverso il messaggero, questo lo fa pure attraverso la Chiesa che crede il messaggio. Ed ora leggiamo Ancora una volta questa affermazione. E continuava a leggere. La dinamica di questa chiesa sarà un riempimento dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto in misura ridotta, mentre la pietra angolare scende per unirsi col corpo. Il nostro Signore è entrambi. Egli è l'Alfa e l'Omega. Egli è la pietra angolare e, secondo Zaccaria capitolo 4, egli è pure la pietra della vetta. E quando la pietra della vetta viene piazzata, allora il giubilo è grande in mezzo al popolo di Dio. Dunque, noi abbiamo qui veramente la direzione della via. Anche questo è diventato così grande per me. Voi tutti lo sapete. Lo scorso fine settimana eravamo a Berlino ed abbiamo avuto una bella riunione là. 12 persone sono state battezzate. Tuttavia, ciò che mi è rimasto impresso è stato quando il fratello Hammerstuck mi ha accompagnato in macchina all'aeroporto ed egli digitò l'indirizzo nel suo sistema di navigazione. E ci fu l'annuncio: a 300 metri gira a destra e poi a 3 chilometri dritto. La direzione lungo la via. Mi è piaciuto. Davanti a me c'era la mappa e nelle orecchie avevo l'annuncio. Entrambi erano là, la mappa e l'annuncio. Ed ho pensato dentro di me: quando noi vediamo le direzioni lungo la via, noi vediamo le direzioni lungo la via in questo libro e poi anche le ascoltiamo per essere sicuri. E quando siamo arrivati all'aeroporto Tegel di Berlino, venne l'annuncio: avete raggiunto la vostra destinazione. Sì, questo è stato meraviglioso. Appena usciti fuori, avete raggiunto la vostra destinazione. Questo mi ha parlato. Fratelli e sorelle, noi vogliamo raggiungere la destinazione. Abbiamo bisogno delle direzioni lungo la via. Abbiamo bisogno dell'orientamento dalla parola di Dio. E noi ringraziamo il Signore che questa parola non è una lettera morta, ma essa parla, è vivente, e Dio ci parla attraverso la sua preziosa e santa parola. Dunque, durante il tempo in cui giunge la pietra della vetta, quando ha luogo il compimento e lo sposo e la sposa si uniscono, allora la più grande opera di Dio avrà luogo sulla terra. Dio terminerà la sua opera in modo maestoso. Egli la terminerà in modo maestoso. Continua qui. Ma quando quel capo e il corpo si uniscono insieme, la piena potenza dello Spirito Santo la innalzerà su proprio esattamente in quel modo. Anche i morti in Cristo di centinaia d'anni fa risorgeranno nella bellezza della sua santità e prenderanno il volo verso i cieli. E poi, alla fine dice: la dinamica è lo Spirito Santo. E questa è la potenza di Dio. Questa è la potenza di Dio. Cosa disse il fratello Branham? In qualche altro posto egli disse: voi potreste avere il miglior motore e il miglior motore potrebbe essere messo a punto in modo perfetto. Ma se non c'è carburante, allora non ci sarà neanche l'accensione. E al massimo le batterie scariche. L'accensione avviene soltanto allora, quando c'è potenza. Quando la potenza è nella macchina o nella tanica, allora avviene l'accensione. Ed è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, fratelli e sorelle. Il battesimo dello Spirito Santo è naturalmente descritto in molte maniere, anche nei sermoni del fratello Branham. ed anche nella Sacra Scrittura. Dunque, riassumiamo brevemente di cosa si tratta ora. Romani capitolo 1, la verità non può essere tenuta più a lungo nell'ingiustizia, poiché noi conosceremo la verità e soltanto la verità ci farà liberi. La verità ha in se stessa la potenza liberatrice di Dio e perciò la verità deve essere predicata. E poi indietro alla parola. Tutti quelli che sono da Dio ascoltano la parola di Dio e voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ma poi viene realmente l'avvertimento, un serio avvertimento che ognuno deve prendere seriamente. In 2 Tessalonicesi, capitolo 2, dal verso 8, 2 Tessalonicesi, capitolo 2, dal verso 8, allora sarà manifestato quell'empio che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparire della sua venuta. La venuta di quell'empio avverrà per l'azione di Satana, accompagnata da ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi bugiardi, e da ogni inganno di malvagità per quelli che periscono perché hanno rifiutato di amare la verità per essere salvati. Una cosa è parlare in merito alla salvezza ed è un'altra cosa sperimentare la salvezza e uscire dall'errore ed essere santificati nella parola della verità. Poi abbiamo nel verso successivo, nel verso 11, ancora più la descrizione. E perciò il Dio manda loro efficacia d'errore, onde credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Non possiamo andare qui in profondità. Tuttavia, anche gli operatori di miracoli vengono chiamati operatori di iniquità. Operatori di iniquità. In Matteo capitolo 7, dal verso 21. Dunque, come il fratello Branham disse molte volte, provate ogni cosa con la parola. La parola è l'assoluto. Anche quando avvengono segni e prodigi, questo non significa nulla. Significa soltanto che le persone credono in quel momento. Niente di più. Che credono nella guarigione ed essi la ricevono indipendentemente da chi sia l'evangelista, indipendentemente da chi predica la parola di guarigione. Chiunque crede lo sperimenta perché Dio mantiene la sua parola. Tuttavia si tratta di altro ancora, si tratta realmente della guarigione del corpo di Gesù Cristo. Si tratta della Chiesa del Dio vivente. Giusto prima, voglio dire qualcosa qui, che realmente tutte le comunità cristiane, chiese e altro, hanno la stessa confessione e perciò tutte tornano di nuovo indietro. Tuttavia la nostra confessione naturalmente non è stata stabilita nel terzo o nel quarto secolo tramite differenti concili. Noi non abbiamo niente a che fare con quello che sembra essere giusto alle persone, ma con quello che è giusto. Non quello che sembra essere giusto, che è giusto, ma è giusto. La parola di Dio è giusta. E questa è la grande differenza. Perciò la venuta fuori, la chiamata fuori, tramite il messaggio divino nel nostro tempo. E il comando dell'ora appartiene al compimento, fa parte del piano di salvezza nei nostri giorni. Qui non serve a nessuno dire: ma ci sono stati abbastanza risvegli. Naturalmente ci sono stati risvegli, naturalmente c'è stata la riforma e ci sono stati differenti risvegli che sono andati sempre più in profondità dopo la riforma. Tuttavia, noi non viviamo nei giorni della riforma, neppure nei giorni dopo, dove le verità in parte vennero sempre più rivelate. Noi viviamo realmente nel tempo del compimento, nel tempo in cui tutto il piano di salvezza del nostro Dio viene rivelato. E beate sono le persone, beato è l'uomo che può credere realmente con tutto il cuore. E chi crede, come dice la Scrittura, a costui la parola gli viene rivelata. Se non si crede ciò che la parola di Dio ci dice, allora Dio neanche ci parlerà. Dio ci può parlare soltanto se crediamo ciò che Egli dice. Se non crediamo quello che Egli dice, perché allora dovrebbe parlarci? No, è veramente una faccenda seria. Vorrei leggere ancora due citazioni dalla seguente predicazione, anche del 1963, dal titolo Il Segno. Qui il fratello Branham dice: in quel tempo voi dovevate avere il sangue letteralmente applicato sulle porte, ma adesso è lo Spirito Santo. Noi verremo a ciò fra pochi minuti per provarlo. La vita è il segno. La vostra vita se n'è andata. Voi siete morti. La vostra vita è morta. Ora siete nascosti in Dio tramite Cristo e suggellati all'interno per mezzo dello Spirito Santo. La mente che era in Cristo è in voi. Sì. È già così? Oppure è soltanto nel sermone e nella parola di Dio? Fratelli e sorelle, voglio che siamo incoraggiati. Veniamo semplicemente al Signore, al trono della grazia, e crediamo con tutto il nostro cuore che attraverso il Calvario realmente una piena redenzione e riconciliazione ha avuto luogo con Dio. Che la giustificazione per fede è diventato un fatto divino nella nostra vita. E nessuno ha il diritto di scoprire il passato, oppure dire: tu hai fatto questo o quello. Qualunque cosa posta sotto il sangue non può essere mai scoperta. Il Signore ha gettato ogni cosa nel mare dell'oblio del suo amore, perché Dio ha così tanto amato il mondo. Nessuno può accusare più l'altro, ma tutti cerchiamo grazia da Dio e la troviamo e riceviamo il perdono e la piena riconciliazione e la piena salvezza del nostro Dio. Non abbiamo soltanto il rapporto nella Sacra Scrittura di tutte queste esperienze. È diventato uno stimolo per noi affinché nella nostra vita spirituale, possa diventare nel modo in cui era al principio. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo cuore e una sola anima, semplicemente uniti con Dio come un corpo, essendo battezzati in un corpo per mezzo dello Spirito Santo. Ciò deve diventare realtà. Fratelli e sorelle, noi non giriamo intorno a ciò. Deve e accadrà che in questo luogo pregheremo in tale maniera come essi pregavano nell'alto solaio, che saremo riempiti in tale maniera con lo Spirito Santo come lo furono essi, che la fine sarà come il principio, che il nome di Gesù nel suo significato non ci è stato soltanto rivelato, ma che la potenza di Dio che in esso possa essere manifestata. Pietro disse nel libro degli Atti, capitolo 4, non guardate a noi come se avessimo fatto qualcosa, ma questo è accaduto tramite la potenza del nome di Gesù Cristo. Questo è come l'abbiamo già detto all'inizio, in Marco capitolo 7, il Signore ha fatto ogni cosa bene. Ogni cosa bene. I ciechi potevano vedere, gli zoppi potevano camminare, i peccatori ricevevano perdono. Egli ha fatto ogni cosa bene. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli unisce, egli guarisce, salva, libera. Nessuno dovrebbe uscire da questa sala senza essere stato benedetto. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e stanchi, dice il nostro Signore, e io darò riposo alle anime vostre. Riassumiamo di cosa si tratta adesso. Da un lato, nell'ambito politico, nell'ambito religioso, con Israele, con la Chiesa, in differenti livelli le profezie della Bibbia sono state adempiute. E noi ringraziamo Dio per la veduta d'insieme che Egli ci ha dato nella Sua parola. Noi non leggiamo soltanto tre volte quando vedrete accadere tutte queste cose, allora sappiate che Egli è alla porta. Noi lo vediamo, noi leggiamo e lo vediamo e lo ascoltiamo. Per grazia lo ascoltiamo continuamente. Vediamo ciò che è accaduto. La divisione dell'Europa circa 500 anni fa e poi la divisione dell'Europa che è arrivata anche in questo paese, fin attraverso Berlino, quale risultato della Seconda Guerra Mondiale, divisa in est e ovest. Nell'agosto 1961 i carri armati russi erano da un lato e i carri armati americani erano dall'altro lato, alla porta di Brandenburgo, puntandosi l'uno contro l'altro. La divisione è terminata. Entrambe le divisioni sono terminate. La ferita è stata sanata. È il tempo della fine. E se la Sacra Scrittura dice che lui, chiunque questo lui possa essere, tutto il mondo lo adorerà, tranne quelli i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello immolato prima della fondazione del mondo. Allora questo è corretto. Allora questo deve essere adempiuto. Non è soltanto scritto in Apocalisse 13, versi 8 e 9. No, è così. E perciò chiediamo ad ognuno di voi, prendete la parola di Dio seriamente. Noi non siamo fanatici, Non siamo una nuova religione, siamo soltanto persone che credono Dio, che ricevono orientamento dalla parola, che hanno trovato la direzione lungo la via, attraverso la Sacra Scrittura per mezzo della sua grazia. E noi rispettiamo la parola di Dio in ogni maniera e la vediamo nel suo adempimento. Gli ebrei ritornano nella terra promessa. La Chiesa ritorna nella parola promessa. Dio ha la sua via con il suo popolo e, come già detto, noi sperimentiamo direttamente le profezie della Bibbia. Se è realmente scritto che una delle sette teste che aveva ricevuto la ferita mortale, Apocalisse 13, e poi è anche scritto che questa ferita fu sanata e tutto il mondo ne rimase meravigliato. E poi è scritta alla fine del capitolo: chi ha intendimento conti il numero. Ed è un numero d'uomo. Vicarius Filii Dei. Vicario del Figlio di Dio. Fratelli e sorelle, ogni cosa è scritta chiaramente ed è stata rivelata dallo Spirito di Dio. Dio non ci ha mandato il fratello Branham affinché passiamo accanto a ciò, ma affinché andiamo profondamente in ciò. È un'epoca profetica. Le profezie della Bibbia vengono adempiute e noi lo vediamo e riconosciamo che il tempo della fine è veramente arrivato. Oh, come ho già detto qualche volta, la fine del tempo della fine è giunta. Che possiamo alzare i nostri capi, perché riconosciamo e sappiamo, sulla base della parola, sappiamo che la redenzione dei nostri corpi è vicina. E così ringraziamo Dio che ci ha mandato un profeta. E questa è la cosa bella. Noi non seguiamo un profeta, noi seguiamo il Signore. Il profeta ci ha portato la parola, ci ha mostrato la via. Gesù Cristo è la via, la verità è la vita. E noi ringraziamo Dio per ogni cartello indicatore e naturalmente in modo speciale per l'ultimo ministero profetico. E noi lo abbiamo ricevuto e l'abbiamo accettato. E perciò è pure scritto: chi riceve un profeta nel nome di profeta riceverà premio di profeta. E così ringraziamo Dio. La nostra ricompensa sarà insieme a tutti i profeti e agli apostoli, con tutti quelli che hanno predicato la parola tramite il mandato di Dio, perché noi abbiamo ascoltato la parola che Dio ha posto nella loro bocca e noi l'abbiamo creduta e siamo d'accordo con Dio. Ogni soggetto biblico e ogni dottrina in merito alla Deità, in merito al battesimo, alla cena del Signore, riguardo ogni soggetto biblico, sono stati predicati ed esposti molte volte qui, affinché nessuno rimanga più a lungo nelle tenebre. Ancora una volta, Ebrei capitolo 4, verso 1, che alcuno di voi non appaia essere rimasto indietro. Che questo non accada a tutti coloro che ascoltano la parola di Dio. Fratelli e sorelle, voi non venite da così grandi distanze soltanto per ascoltare qualcosa. Voi venite per ascoltare la santa parola di Dio. Voi venite per ascoltarla, per crederla. E insieme sperimentiamo la potenza di Dio che viene manifestata in coloro che credono la sua parola. Dio volendo, ne parleremo domani. La fede è il fondamento in cui ogni altra cosa viene edificata. La fede. Tutti quelli ai quali Dio ha parlato, essi hanno creduto Dio e poi è stato messo loro in conto di giustizia. è la fede, è la vittoria che ha vinto il mondo. La fede ci dà l'accesso al trono della grazia e l'accesso a tutto quello che Dio ci ha promesso e che ha preparato per noi. Riassumendo, si potrebbe dire: beato è il popolo il cui Signore è Dio stesso. Che possiamo dire in verità: noi siamo le sue pecore nella sua mano. Che possiamo dire in verità: noi siamo il suo popolo, il popolo del patto del Nuovo Testamento, redento tramite il sangue dell'agnello. E le altre esperienze seguiranno fino al suggello con lo Spirito Santo, in modo che alla fine nessuno appaia essere rimasto indietro. Ancora una volta, a tutti coloro che sono dispersi in ogni posto, che seguono le varie interpretazioni nel messaggio, lasciatevi chiamare indietro nel nome del Signore. Ritornate a Dio, ritornate alla sua parola, perché Dio è soltanto nella sua parola e in nessuna interpretazione. Ancora un pensiero: a cosa servirebbe se vedessimo che dei gentiluomini nel corso del primo secolo hanno inventato confessioni e dei credo, stabilendo dei dogma in cui sembra essere corretto a loro, dei quali essi dissero: sembra essere giusto. A cosa servirebbe se noi stessi trascurassimo la parola e andassimo dietro alle interpretazioni che sono apparse nel XX secolo? Con quale diritto potremmo allora giudicare gli altri del primo o del secondo o del terzo secolo che hanno deviato dalla parola? Ci sono gentiluomini nel XX secolo che hanno deviato pure dalla parola, e persino senza saperlo. Ma essi pensano ancora di credere come dice la Scrittura. La fede, come dice la Scrittura, è soltanto in un libro. Ed è questo libro che noi riceviamo quale parola di Dio. A Lui, l'Onnipotente Dio, che ha la sua via con la sua Chiesa, finché possa essere detto: egli ha fatto ogni cosa bene. Egli vuole farlo oggi con ciascuno di noi. Oggi egli vuole consolare coloro che sono scoraggiati, dare coraggio a quelli che sono tristi, salvare i perduti, guarire gli ammalati. Oggi egli vuole manifestare la sua potenza e la sua gloria. Già oggi, come allora nella riunione con il nostro Signore, così anche oggi in questa riunione con il nostro Signore, che egli possa fare ogni cosa bene con ciascuno di noi per grazia. Non vogliamo credere in Lui e confidare in Lui. Egli farà ogni cosa bene. Egli è l'autore e il compitore della nostra fede. A Lui, il fedele Dio, sia la lode, l'onore e l'adorazione, ora e per sempre. Alleluia. Amen. Amen. Alziamoci in piedi e ringraziamo insieme il Signore. Siccome in realtà abbiamo già alzato le nostre voci, tuttavia, prima che facciamo questo, chiniamo i nostri capi, rimaniamo silenziosi in preghiera. Magari sarebbe bello se le nostre sorelle cantassero ancora una volta il cantico: sarai tu pronto in quell'ora? Deve accadere che noi siamo pronti. E ci deve essere mostrato continuamente che il tempo sta per terminare e che la venuta del Signore è realmente molto, molto vicina. Sarai tu pronto in quell'ora? E poi risponderemo a questa domanda.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt? Wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht, ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und lacht. Herr, mich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leib mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen? Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen,
grazie. Vogliamo pregare insieme. Sentitevi semplicemente liberi. Qualunque cosa sia sul vostro cuore, qualunque sia la vostra richiesta, qualunque sia il vostro problema, siano lodi, sia adorazione, come sentite nel vostro cuore, così accadrà. E giusto alla fine lo ringrazieremo insieme, semplicemente ringraziarlo per la fedeltà di Dio e per ogni benedizione. Preghiamo insieme. Noi tutti eleviamo le nostre voci. Caro Signore, tu Dio sempre fedele, noi ti ringraziamo per la tua presenza, ti ringraziamo per il tuo parlare, per l'orientamento, per la veduta d'insieme. Tu ci hai dato grazia e rivelazione. La tua parola è diventata una lampada al nostro piede e una luce sul nostro sentiero. Caro Signore, ripara ogni cosa. Guarisci, salva, libera, benedici. Possa ogni cosa essere fatta bene. Possa ogni cosa essere fatta bene con tutti. Manifesta la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. Abbi la tua propria via in mezzo a noi e benedici tutti i nuovi arrivati. Salva, guarisci, libera, redimi con tutta la tua potenza. Oh caro Signore, oh caro Signore, alleluia, alleluia. Specialmente per tutti i nuovi arrivati, per tutti coloro che non sono abituati a riunioni di questo genere. Cari amici, la parola invocare è menzionata due volte nella Bibbia. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Chi non invocherà il nome del Signore, allora invocherà i monti, gridando ai monti e ai colli. Caro Signore, noi ti invochiamo. Noi ti invochiamo per la salvezza, per la guarigione, per la liberazione e per la rivelazione. Alleluia! Alleluia! Lode a te, lode a te, oh Dio, oh Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Cantiamo il coro, questo è il giorno, questo è il giorno.
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, den der Herr gemacht. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns froh und dankbar sein, lasset das Wort und den Geist hinein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht.
Alleluia. Prima che cantiamo il coro Io lo amo, io lo amo, permettetemi di dire ancora una volta qui, nella prima predicazione il giorno di Pentecoste, Pietro citò la parola dal profeta Gioele. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. È proprio necessario che il perduto gridi per la salvezza. E per ricevere salvezza dobbiamo invocare quel nome che è stato dato per la nostra salvezza. Nessuno può aggirare il nome di Gesù Cristo, perché Dio è apparso a noi in Cristo. E questo è il nome di redenzione nel Nuovo Testamento. Tu lo chiamerai Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. E poi accadrà che tutti coloro che non invocano il nome del Signore, in seguito invocheranno i monti e i colli. Nascondeteci. Dunque, che nessuno si offenda se lasciamo che le nostre grida diventino un po' più forti. Questo esprime soltanto la disperazione dell'anima. La disperazione dell'anima viene espressa. Noi naturalmente non possiamo pregare e cantare in modo indifferente. Ciò non funziona. L'indifferenza deve essere tolta da noi. Deve essere tolta da noi. Dobbiamo essere nell'argomento. Cantiamo il coro. Io lo amo, io lo amo.
Das teure Gotteslamm, das mich geliebt und für mich starb, am Kreuz starb.
Und noch einmal.
Ancora una volta in inglese.
I love him, because he first loved me. And purchased my salvation on Calvary's tree.
Amen. Potete sedervi. Il fratello Rus vi dirà qualcosa adesso. Tuttavia, non dimenticatelo. Vorremmo indicarlo già ora. Domani ci sarà di nuovo un'opportunità per il battesimo. La scrittura dice: chi crede ed è battezzato sarà salvato. Allora nessun uomo sulla terra può prendersi il diritto e dire: io credo, tuttavia non sono interessato al battesimo. Sarò salvato comunque. Nessuno sarà salvato secondo le proprie maniere. Nessuno. La via ci è stata mostrata e la descrizione lungo la via ci è stata lasciata nella parola di Dio, così chiaramente che nessuno ha bisogno di passarvi accanto, neppure provare di passarvi accanto. Nessuna via gira intorno a ciò. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Chi passa accanto a Lui passa accanto a Dio, e Dio passerà anche accanto a Lui. Poi abbiamo due annunci. Tutti coloro che questa volta, stavo quasi per dire che sono abbastanza fortunati di andare con noi in Israele, domani dopo la riunione vengano qui di fronte affinché possiamo dare le ultime istruzioni. Ricordatevi la parola del Signore in tutte le vostre vie e credete ciò che è scritto nella parola. Lo credete? Credete che il Signore farà ogni cosa bene? Egli ha fatto ogni cosa bene, è scritto al passato. Egli ha fatto ogni cosa bene. Ogni cosa bene. Ora ringraziamo il Signore che Egli anche nella nostra vita, per mezzo della sua grazia, ha fatto ogni cosa bene. Questa è la fede. Prego, fratello Rus. Fedele Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la tua preziosa e santa parola, per il meraviglioso cibo che doni. Anche questa sera, così meraviglioso, è stata rivelata, Signore, per mezzo del Tuo Spirito. Fedele Signore, a che servirebbe se soltanto la leggessimo senza comprenderla? Ma Tu hai aperto il nostro intendimento. Lode, onore e gloria. Grazie, Signore. Signore, benedici anche le richieste di preghiera che sono qui davanti a noi. Tutti quelli che sono ammalati, che sono deboli, che hanno bisogno di preghiere, possa Tu fare loro grazia. Sì, con tutti loro, Signore. Noi le chiediamo nel Tuo nome e ti ringraziamo poiché Tu darai più di quello che chiediamo. benedetto sii tu ora e per sempre. Amen. Cantiamo Alleluia, si lodato.
Alleluia, sei che prise. Alleluia.